fuori gioco.
16:33, rieccoci in onda oltre la linea delle notizie, in tanti al nostro numero che ricordiamo ancora 335-699-2949 hanno apprezzato la voce del nostro ospite Cristiano Cremonini, in particolare Riccardo da Verona, citiamo lui tra gli altri. Con Cristiano Cremonini abbiamo parlato anche di tante altre cose, oltre ad ascoltare la sua voce, della musica, di tanti altri aspetti.
Sì, e gli ascoltatori non ci scrivono solo attraverso il nostro telefono, ma anche sulla pagina Facebook di Radio 1, che insomma diffonde anche evidentemente per la serie Around the World, fuori gioco in tutto il mondo.
International.
Oggi abbiamo parlato della Siberia, del Brasile. Ci scrivono anche Gian Domenico, ci scrive da Varsavia, ci ascolta da Varsavia. Anzi, facciamo una cosa, mandateci foto, voi che siete tanti all'estero, immaginiamo, perché insomma le riceviamo effettivamente ogni giorno tante segnalazioni di ascoltatori anche che ascoltano la radio, Radio 1 in particolare, dall'estero. Mandateci anche delle fotografie.
Sì, il con vostro... un vinile magari, no. Con un cane, con un bassotto.
Il vostro punto di vista.
Insomma, vogliamo le prove.
Vogliamo.
Siete davvero a Varsavia, con questo vi stiamo chiedendo.
Banalmente, cosa vedete dalla vostra finestra, dalla vostra postazione di lavoro, se ci sta ascoltando al lavoro, insomma, dateci prova fotografica della vostra
di vita quotidiana, lontano dall'Italia, esatto. Ascoltando Radio 1
fuori gioco around the world.
Potete anche scrivere se siete da Spotorno, anzi
sì,
sarei particolarmente contento.
Scrivete un messaggino, amici
da Foggia, spotornese, grande squadra.
Beh,
tradizioni.
Abbiamo Alessandra da Napoli, che è una fedele ascoltatrice.
È proprio lei e dice, ricorda, eravamo dimentichi, caro Gianluca, che un bellissimo film Disney del 66, un anno epocale,
quello che viene in mente per prima,
Quattro bassotti per un danese, capito Sferrazza? Quattro bassotti per un danese, sì,
che emozione,
sì, ti sento emozionata proprio al massimo,
mi sento emozionata perché mi hanno risposto qualcuno. No, tra l'altro volevo dire che l'ospite ospite è molto carino, il discorso del teatro, che è il teatro Melodramma, è il posto, era il luogo più pop in assoluto,
certo.
Ricordiamoci che adesso se tu vai inviti qualcuno, andiamo a vedere una Tosca, si vestono bene, vanno tutti intimoriti, invece ai tempi della presa andava, ci giocava a carte, a bisca,
sì. Poi c'erano i logionisti,
si faceva business,
comunque.
I logionisti, poi cioè, a un certo punto c'era confusione, diciamolo, sì, che c'era confusione, a un certo punto tutto si fermava quando partiva l'aria, pensate a Lascia che io pianga, mia cruda sorte, che sospiri la libertà, quell'aria meravigliosa. Che non me la canto perché piove,
però
c'è un'aria, diciamo c'è un'aria umida in questo momento,
infatti
quindi...
c'è un'aria umida. Esisteva il recitativo proprio nelle opere pre-Verdi, perché uno poteva parlare tra un'aria e l'altra, il recitativo sommesso,
infatti,
eccetera.
Io invito le persone che non si intimoriscono di non intimorirsi a andare a teatro, cioè potete anche parlare, andate a parlare, basta che andate,
se noi si intimoriscono per i prezzi, però infatti una cosa importante che dobbiamo ricordare e che è vera tanto per la Scala quanto per il teatro di Roma, dell'Opera di Roma, è che esistono anche i prezzi appunto per le balconate, i famosi loggionisti che venivano nelle cosiddette piccioniere, sono quelli che poi in realtà decretavano il successo, l'insuccesso di un'opera, perché stavano lì sopra, avevano speso molto poco, ma erano anche molto cattivi e quindi fischiavano.
È come la minoranza in politica, diciamo, non si può dire,
non si può dire.
Vabbè, grazie Rosanna,
uscirei dall'impasse ricordando la nostra Rosanna, che la nostra redazione ci segnalava forse il Jack Russell più famoso della storia del cinema, nel frattempo scomparso, bisogna dirlo, povero Huggy, il cane di The Artist, film pluripremiato, che ha ricevuto anche il cane ha ricevuto dei premi istituiti probabilmente appositamente per lui. Questo ovviamente non è ironico, non è sarcasmo, è vero.
Quindi vogliamo salutare il commissario Rex,
ma salutiamo anche Rin Tin
Tin,
salutiamo anche Pepo.
Allora, non vi vedo propensi verso questo argomento, noi torniamo a parlare delle generazioni, dei nostri ragazzi, in questo caso ragazzi del sud. Ci fa piacere parlare delle migliori energie che arrivano dal sud del nostro paese in un giorno segnato dalla visita del presidente Mattarella a Librino, che è un quartiere che molti conoscono, un quartiere di difficile, problematico di Catania. Oggi pomeriggio la cerimonia di intitolazione di un viale, di una strada a Carlo Azeglio Ciampi, come sapete Presidente della Repubblica nei primi anni 2000. Noi continuiamo a parlare di ragazzi del Sud perché i nostri ascoltatori, come dire, più assidui ricorderanno che poco più di un mese fa in Fuori Gioco siamo andati in onda e in diretta dalla Fiera dei Piccoli e Medi Editori, Più Libri, Più Liberi, qui a Roma. In quell'occasione abbiamo incontrato e conosciuto un gruppo di studenti di un liceo scientifico, il Fermi di Aversa, siamo in provincia provincia di Caserta, che hanno seguito la puntata all'interno del caffè letterario di Radio 1. Siamo anche stati intervistati, John, da questi ragazzi, che erano molto interessati e avevano, diciamo, una spiccata predisposizione, e hanno una spiccata predisposizione verso tutto ciò che è comunicazione, perché curano per la scuola i profili social, hanno un sito internet, hanno anche un giornale, Parola al Fermi, che è il risultato di un laboratorio di giornalismo diretto da una giornalista, appunto, scrittrice, Ilenia Menale. Buon pomeriggio.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Che bella presentazione.
Ciao, buona. Sono i nostri primi fan al Fermi, dobbiamo dire,
vero,
a questo punto.
Vero.
Si confermano i nostri primi fan. Allora, Ilenia, ci diamo del tu naturalmente, sei una nostra collega. Troppo spesso parliamo delle zone del sud in termini poco onorevoli. Napoli e Caserta, la zona tra Napoli e Caserta, in maniera più o meno ingenerosa, è ormai diventata esclusivamente la terra dei fuochi. Ovviamente non è così. Che cosa appassiona questi ragazzi che riescono, come dicevamo, invece a sprigionare idee, energia, creatività in questa loro esperienza di aspiranti colleghi, di aspiranti giornalisti, verso che cosa dirigono sostanzialmente la loro attenzione?
Certo, no, devo dire che effettivamente sono proprio un antidoto loro, una risposta a quello che sta accadendo effettivamente in questi giorni.
Sì.
Ieri non a caso Saviano ha rilasciato una dichiarazione al TG1 in cui diceva appunto che l'unica soluzione è la scuola, proponeva di schierare eserciti di professori e maestri, proponeva le scuole aperte pomeriggio e sera perché la scuola è la speranza. Io tiro con una punta di presunzione e dico che questa cosa l'ho sempre sostenuta vivamente. Io, come hai detto, non sono docente, non sono professoressa, sono giornalista, insegno, non insegno quindi materie ordinarie, ma insegno giornalismo e comunicazione appunto nei licei, nelle scuole. Il mio è un laboratorio extracurricolare, alle 7 di sera mi trovi al liceo Fermi con 30 ragazzi che salutiamo perché ci stanno tutti seguendo.
Bene.
Che sono lì ad imparare, ad apprendere. I miei non li chiamo lezioni, li chiamo incontri, perché sono una sorta di brainstorming. Come detto, c'è un'area social composta appunto da Facebook, Twitter e Instagram, interamente curata da loro, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, che seguono veramente in maniera appassionata questi social, e in particolare tutte le aree. C'è l'ufficio stampa, sempre seguito da 3 ragazzi, che si occupa appunto di scrivere i comunicati, di lanciare i comunicati e della rassegna stampa, e poi il giornale, che diciamo è costituito da ben 6 redazioni, tutte diverse, che naturalmente fanno raccontano la storia del liceo in varie forme, dall'intervista all'alternanza scuola-lavoro, i vari progetti, la cultura, eccetera, e in questo modo c'è una panoramica, come dire, giusta, corretta, trasparente del liceo. Poi c'è la grafica, che chiaramente si occupa di supportare quest'area social, questo giornale.
Quindi ci sembra di capire una redazione
operativa.
Tutti gli effetti,
sì, è proprio una vera società.
Ilenia, questo mi evoca delle cose giovanili quando ho iniziato a fare questo lavoro, ma proprio nel mio liceo, io, una delle tante, allora si facevano, oggi non si fanno quasi più, le occupazioni e le autogestioni. Io ero uno di quelli che curava la rassegna stampa del mio liceo, che si chiama tuttora, si chiama Mameli, quindi è una cosa nostalgica veramente di grande amore. Però a proposito del rapporto scuola, diciamo così, e un po' confronto, mettiamola così, con i ragazzi, stamattina ci è venuto in mente un film che è Ovo Sodo di Paolo Vizzi. A un certo punto c'è un esame di maturità. Questo alunno, questo ragazzo, si siede, come tutti abbiamo fatto, davanti al bancone della commissione, e viene interrogato, e lui risponde, insomma, in maniera molto poco scolastica. Ascoltate.
Sì. Allora, ricapitoliamo. Carducci sarebbe trombone, Pascoli stucchevole, Manzoni paternalista. Ci parli lei di un autore che merita il suo apprezzamento.
Quest'anno ho letto tante bellissime cose, Ian McEwan, Benny, Pennac, i fumetti di Andrea Pazienza, che secondo me hanno una loro dignità letteraria. Poi quel fantastico libro di Chatwin sulle vie dei canti, e la biografia di Nelson Mandela. Quell'uomo ha avuto una vita incredibile, ma conoscete, vero?
Ecco, qui c'era lo stupore dei commissari. Ilenia, il fatto che per esempio un artista come Bob Dylan abbia avuto il Nobel per la letteratura, quando ho iniziato io a fare questo lavoro si diceva voglio imparare a leggere il giornale. Oggi, grazie a Dio, non si impara più soltanto a leggere il giornale per fare giornalista, ma devi imparare a leggere i giornali, internet, e persino a leggere un libro di Bob Dylan, perché ne ha scritti, forse non tutti lo sanno, ma Bob Dylan ha scritto 2 libri, uno
un
meraviglioso.
Un po' complicato, Tarantula complicato, l'altro,
Chronicles, è meraviglioso. Ecco, tu che hai un rapporto quotidiano con i ragazzi, ragazzi, con la scuola, sono i ragazzi con cui tu ti confronti, quelli che vengono ai tuoi corsi, sono quelli più vicini a questo ragazzo di Ovo Sodo, cioè che leggono Pennac, leggono, magari ascoltano Bob Dylan e lo considerano letteratura, o c'è quanto sono distanti dalla scuola, che invece ancora oggi forse fa fatica a intercettare questo tipo di stimoli, poi alla fine sono stimoli intellettuali?
Ma i ragazzi, credo, a mio avviso, almeno dalla mia esperienza, hanno veramente voglia di come dire, conoscere il mondo, conoscere la materia, per carità, però conoscere anche il mondo, il punto di vista professionale, diciamo così, e per questo poi accolgono spesso in maniera veramente favorevole questi progetti, non solo il mio, ma proprio i progetti in generale nella scuola. Ecco, in questo forse l'alternanza scuola-lavoro, quando effettivamente ben fatta, può servire a tanto, perché dà la possibilità di imparare. Diciamo che io credo che i ragazzi hanno grande volontà e grande voglia di approcciarsi al mondo, però sta a noi, sta ai docenti, sta...
Ecco, la scuola, ecco, ha la stessa voglia, mi viene da chiederti provocatoriamente. Premesso che il lavoro che fanno i docenti tutti i giorni, dai quelli delle materne a quelle del rispettabilissimo, ed è un grande lavoro, tra l'altro, di formazione, quindi... Però forse la scuola è come istituzione che un pochino andrebbe un po'... No.
Guarda, credo onestamente che molto dipenda sempre dal dirigente scolastico.
Quindi dalla buona volontà dei singoli.
Da chi coordina anche queste cose. Ma Ilenia, tra l'altro, arriva per esempio un SMS da Vincenzo di Napoli, che in questo momento è ad Aversa, e scrive: prima della scuola viene la famiglia. Noi su questo siamo abbastanza d'accordo, comunque diciamo che la scuola a un certo punto va anche oltre quello che è la famiglia, altrimenti in famiglia noi potremmo insegnare anche materie che non siamo capaci, no, di insegnare come genitori. Ma rispetto a questo, appunto, l'importanza della famiglia, abbiamo parlato anche ieri, la violenza nelle strade, le baby gang, quanto è importante il lavoro che si fa e quanto è importante, oltre alla prevenzione e alla dissuasione, la cultura invece, la cultura della tolleranza, riprendere i ragazzi quando sono sgarbati, violenti, scortesi nei confronti di un compagno di classe. Credo che una scuola di giornalismo sia anche legata a questo, al rispetto.
Certo, infatti lasciami precisare che chiaramente la mia famiglia, sono pienamente d'accordo, perché la mia famiglia prima di tutto, ma devo dire che il laboratorio di giornalismo è anche la mia famiglia, quindi questo si tengo a precisare.
Una versione allargata della famiglia, insomma.
Assolutamente sì, io li sento molto miei. E, però ti dico anche che ecco, il rapporto a quello che sta accadendo, insomma, non molto lontano da Versa, io credo che queste bande di piccoli delinquenti sono proprio il veleno della nostra società, e il laboratorio di giornalismo, appunto, Cross Media del Fermi di Aversa, secondo me è un vero e proprio antidoto.
Uno degli antidoti, sì.
Sì, assolutamente. Sì.
No, diciamo che la famiglia in questo caso è più importante della scuola, nel senso che è un antidoto la scuola di giornalismo, e poi l'ambiente familiare,
ma poi
deve essere importantissimo.
Delegare, no? L'importante è che la famiglia non abdichi a un ruolo che ha diverso da quello che è quello della scuola, e nessuno abdichi al proprio ruolo, in sostanza.
Assolutamente. Io penso comunque, io ho abitato, ho vissuto ad Aversa, ho amici, parenti, conoscenti, spesso comunque mi rendo conto che le persone sono stufe anche di essere marchiate o etichettate, perché vivono in luoghi di violenza.
No, assolutamente. Poi ad Aversa c'è anche un bellissimo festival dedicato a Bianca da Ponte, quindi insomma ci sono anche delle cose importanti che capitano. Allora grazie molte a Ilenia Menale, che è responsabile del laboratorio di giornalismo Cross Medial del liceo scientifico Enrico Fermi.
È un saluto ai ragazzi,
è un salutone ai ragazzi che ci hanno intervistato, che hanno intervistato me e Guido, che erano a Più Libri Più Liberi, che
io
anche
non c'ero,
qua
mannaggia.
Tu avevi un brutto raffreddore creativo, in realtà eri da qualche altra parte a lavorare.
Ero rimasto indietro.
Allora, grazie ancora, buon lavoro, e chiaramente questa idea della scuola come famiglia allargata a me personalmente piace, dopodiché la scuola ha anche la giusta distanza, che è quella dell'educazione rispetto alla famiglia, dove magari c'è una forma emotiva per cui si perdona un po' di più, oppure certi difetti non vengono visti. Sicuramente sono giornalisti, dei giornalisti di Tommaso Paradiso, qualcosa devono anche alla nostra professione, anche se per ironia questo pezzo che firma e che cantano altri la dice lunga sulle sue qualità. Con gli effetti e le bugie. Anche questo è melodramma. E allora, Takagi e Ketra, un duo ormai celebre con Tommaso Paradiso, sì, quello dei giornalisti, e mettiamoci anche dentro Elisa. E così questo Da sola in the night diventa un indie pop single, si può dire così, una one, forse hit wonder, che inaugura un percorso di cui parleremo ancora. La bellezza del pop, l'ironia e forse qualcosa che si muove nel panorama italiano.
Per il momento però continuiamo a parlare ancora di generazioni. Abbiamo parlato a lungo e da diversi punti di vista del rapporto tra genitori e figli, ora ci concentriamo in particolare sul rapporto tra padri e figli, rapporto che può essere problematico, ma soprattutto e anche per motivi che riguardano l'attività professionale, il mondo del lavoro, le occupazioni professionali dei padri, che quindi soprattutto nei primi mesi di vita dei loro figli rischiano di essere meno presenti rispetto ovviamente al ruolo che può avere la madre. Li ha chiamati papà fantasma, oggi La Stampa in un articolo sul quotidiano torinese, papà fantasma, quei padri che patiscono in maniera particolare quella mancanza, almeno nel nostro paese, di strumenti che possano favorire una maggiore conciliazione tra il lavoro e la vita privata. Noi non vogliamo arenarci sui numeri, però diamo almeno un paio di cifre che arrivano dall'INPS per dare un parametro. Negli ultimi anni c'è stato un significativo incremento, un netto aumento nell'utilizzo dei giorni di congedo obbligatorio, che sono, ricordiamo, quelli retribuiti al 100%, dunque fino a 90.000 richieste, mentre quelle di congedo facoltativo, che magari possono subentrare in un successivo momento con una retribuzione ridotta, non arrivano neanche a 10.000. Noi ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è un disegnatore, ma anche scrittore, Matteo Bussola, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, ricordiamo di Matteo Bussola Sono puri i loro sogni e a maggior ragione Notti in bianco e baci a colazione, che è un libro dedicato proprio a questo tema della paternità mancata, potremmo dire, insomma, parafrasando un modo di dire, non è un paese per padri, oppure è un'espressione eccessiva, forse, almeno secondo quella che è la sua esperienza, un po' diversa per sua fortuna e per fortuna dei suoi figli.
Ma no, in realtà non è un'espressione eccessiva, nel senso che in questo paese è nata una piccola grande discriminazione nei confronti dei padri, che io ho subito anche sulla mia pelle, proprio perché nel libro che lei ha citato, Notte in bianco, baci a colazione, io ho parlato dell'esperienza di un uomo e di un padre, cioè il sottoscritto, che condivide al 50% con la propria compagna la gestione della vita domestica e l'educazione delle bambine, proprio perché io disegnando e scrivendo lavoro da casa. Ebbene, per questa semplice cosa io sono stato definito, e ancora adesso vengo definito quando mi fanno qualche intervista o mi chiedono qualche intervento, un mammo, che è una parola che contiene in realtà in sé un pregiudizio disgustoso, cioè questa idea che ci sia questa specie di zona sensibile, di affettività tenera, di presenza, di cura, che noi siamo abituati come società ad attribuire in automatico alle donne,
alle mamme. Certo.
Nel momento in cui un uomo e un padre prova ad avvicinarsi a questo territorio, c'è immediatamente la necessità di far diventare una donna anche lui. E questo la dice lunga.
Però un pochino, Matteo, ce l'andiamo anche a, ti do del tu, a parte perché condividiamo un percorso, diciamo, professionale molto simile. Io facevo l'avvocato e faccio il giornalista, tu ho letto facevi l'architetto e adesso fai lo scrittore, quindi questo mi conforta che non sono scelte spesso, come dire, che si fanno così, e tra l'altro fatte nello stesso modo, cioè avevi una figlia in arrivo, io allo stesso modo. Ma detto questo, per la serie chi se ne frega, invece ti chiedo, però ecco, tu dici il mammo ed è verissimo, però è vero anche che molto spesso sono proprio i padri che vogliono, io dico da padre di due figli, che vogliono, come dire, in qualche modo rivendicare un ruolo che però banalmente non si ha, cioè quando poi si diventa eccessivi, non dico le chat che ormai sono un incubo nei quali tutti i genitori si trovano, che per lo più, se devo dire, sono appannaggio delle mamme, però ecco, anche questa ossessione dei padri di volersi sostituire certe volte anche alle mamme nei compiti che forse banalmente la natura ha dedicato alle mamme, non è anche un po' un ruolo eccessivo al contrario, cioè ci vogliamo sentire troppo partecipi?
Ma io credo che questa rivendicazione derivi proprio dal fatto che per anni ci siamo sentiti estromessi da quella zona, forse anche ci siamo estromessi volontariamente, e altresì io credo che non esistano cose men che meno naturali, diciamo questa divisione manichea dei compiti tra cose da mamma e cose da papà. Cioè ognuno può corrispondere ai bisogni che si creano all'interno di una famiglia, e noi padri abbiamo lo stesso diritto del resto alla presenza e alle attività che hanno le mamme.
Certo, ma in un mondo perfetto, Matteo, dovremmo avere anche noi la paternità, quindi si potrebbe cercare di alternare l'assenza dal lavoro con quella della nostra partner, compagna o moglie,
nel nord Europa funziona
così,
infatti,
così come il nostro cognome potrebbe essere anche condiviso con quello della nostra compagna.
Ma certo, ma anche perché
questo succede al nord.
Certo, ecco. questo genere di pregiudizi poi li scontano anche le donne.
Certo, no, ma infatti era proprio per chiarire un pari trattamento, ecco, sul mondo del lavoro, perché poi, come sai, quando una donna è incinta, invece è lei a pagare in primo certo. piano questa cosa. Che...
Ma io sogno un mondo nel quale, durante un colloquio di lavoro, la prima domanda che fanno una donna, se non è la prima e la seconda, non sia più se ha intenzione di avere figli.
Certo.
Perché a me quella
meno
domanda
male.
Non la fanno
sì,
mai.
Sì, sarebbe bellissimo.
Non la fanno mai, perché si dà per scontato che saranno le donne tanto a occuparsi dei figli. E questo pregiudizio passa anche attraverso il linguaggio, se ci pensiamo. Basti pensare che la parola madre è alla radice della parola matrimonio, cioè quella parola che definisce la presenza, la stabilità, la fondazione di un affetto stabile. A noi poveri padri cosa resta? La parola patrimonio. Cioè ciò che ci rende utili ma distanti,
che poi viene fuori quando ci si separa, purtroppo spesso va detto.
Vabbè,
perché questo è il pregiudizio ulteriore che c'è,
caro Matteo. È una situazione in cui bisogna dirimere un po' di cose, però avere l'idea della paternità e della maternità come una condizione paritaria è anche un punto di arrivo più che di partenza, ahimè, quindi siamo molto lontani, purtroppo.
Io ricordo una proposta dell'INPS di un anno e mezzo fa, che causò un sollevamento di scudi popolare, nella quale l'INPS per la prima volta propose l'obbligo, quindi non la facoltà, l'obbligo di restare a casa del lavoro per i padri in caso di nuova nascita,
infatti,
per
sì,
due
sì.
settimane.
Sì, ce lo ricordiamo anche fu una levata di scudi, vabbè.
Sì.
Insomma, grazie moltissimo Matteo Bussola, ci risentiremo sicuramente per parlare anche di disegno, di scrittura, insomma, che sono la passione di molti di noi, anche qui a Fuori Gioco. Buon pomeriggio.
A voi, grazie.
Ciao,
ci salutiamo con una canzone senza tempo per tanti motivi. Abbiamo tutti ballato con questo pezzo. La ragazza è stata una figlia infelice, che cantava Zombie, Dolores O'Riordan. Chiaro, credo, ascoltando questa Zombie, qual era l'innovazione anche oltre il pop, ma un po' fuori, un po' rock, un po' scomposta, del modo di cantare di questa ragazza irlandese di Limerick, un posto davvero al di là, ecco, delle rotte consuete, un posto pieno di poesia. I Cranberries di Zombie raccontano anche di una guerra che sembrava senza fine, una guerra fratricida che forse ha messo un punto di fine, però almeno è un momento più pacificato questo. Auguriamoci che continui così.
C'è un accordo, insomma, sottoscritto qualche anno fa, che regge bene,
allora,
forse più nei fatti che nella testa delle persone.
Allora,
però,
grazie anche a Rosanna Sferrazza, che ha sentito insieme a noi gli Zombie, stavo per dire, i Cranberries. Ci sentiamo domani, Rosanna.
A domani.
A domani, a domani.
Poi ci sono indiscrezioni che preannunciavano una nuova versione di Zombie che sarebbe stata incisa dalla povera, possiamo
vedrai
dire.
Vedrai che
punto,
qua ci sono
Dolores.
Le solite speculazioni che ci piacciono fino a un certo punto. Credo.
Allora, abbiamo legittimamente ricordato Dolores O'Riordan e vi ricordiamo anche che le voci in fuorigioco sono di Guido Ardone, Gianluca Santoro, Rosanna Sferrazza, John Vignola, la redazione Roberta Genuini, Edoardo Rossi, Elena Zabeo, al web Ladovica Moroso, la collaborazione di Grazia Maria Dragani, la cura di Ilaria Sotis e la regia di Alex Messina, la parte tecnica Fabio Lelli e Maurizio Possanza, la radiovisione Giacomo Tronci, GR1, noi ci risentiamo domani.
A domani.